Allora, incominciamo. Prima di incominciare, ecco, spiego un po' come facciamo quest'anno, no? Quest'anno appunto faremo un percorso un po' diverso dagli altri anni, non è un percorso tematico, non è un percorso su un libro, no, della Bibbia, ma un percorso invece che mira un po' a usare diversi modi per entrare, delle chiavi per entrare nel testo biblico per un uso spirituale, per una conoscenza di se stessi di fronte alla parola. È un modo di entrare, no, in dialogo con la parola. È Dio che parla, la parola è Dio che parla. E mi sono accorto che c'è il rischio tante volte che, ecco, anche da parte nostra, no, di chi porge la parola, no? Porgiamo la parola, diamo, come dire, apriamo, spieghiamo, no, quello che la parola ci dice, no? Ma non diamo le chiavi per entrare, no? E invece è importante, no? È importante questo. Tra l'altro Gesù, vi ricordate che ha detto ai farisei, no? Voi avete tolto le chiavi, no? Non siete entrati voi e non fate entrare neppure gli altri. La cosa peggiore, no? E se ha detto ai farisei, insomma, per noi sacerdoti ovviamente è un richiamo, no? Molto forte, perché in fondo i farisei erano i rabbì, lo diceva soprattutto ai rabbì farisei, no? Che dovevano essere appunto i maestri, e invece erano cattive guide perché non conducevano alla parola di Dio, né loro la comprendevano e non facevano comprendere ad altri. Allora, è importante, no? Che ognuno si faccia, come dire, parte di questo, di queste chiavi anche per entrare. Anche perché, grazie a Dio, oggi il cammino dopo il Concilio Vaticano II ci ricorda che fondamentalmente ogni cristiano, ogni credente è responsabile del suo battesimo, della sua risposta, della sua chiamata e quindi della sua risposta nella fede al Signore. Una volta si usava il termine direttore spirituale, non esiste il direttore spirituale più. Esiste, si può usare ancora il termine padre spirituale, ma fino a un certo punto. Il termine più bello forse è accompagnamento, accompagnatore. Uno accompagna spiritualmente, ma non fa il direttore, perché direttore ce n'è uno solo, padre ce n'è uno solo, come ha detto Gesù, no? Chi dirige è Dio, non noi. Una volta si andava dal direttore e dice: il problema è questo, e lui ti diceva che dovevi fare. No, non funziona così. Non funziona così. Anche nella medicina è cambiato qualcosa, perché non funziona anche nella medicina. Non è che il medico semplicemente ti dice fa così, eccetera, eccetera. Ognuno è medico anche di se stesso, deve stare attento anche la persona, ovviamente nelle competenze e nelle conoscenze, ma in questo caso, nella parola di Dio, è bene che le competenze passino un pochino anche a tutti, perché ognuno deve essere capace di aprire quel libro benedetto, veramente benedetto, no? Che è la parola di Dio. Altrimenti rimane un libro chiuso, sigillato. C'è uno che l'ha aperto, quel libro chiuso, è Cristo Signore. La chiave è Lui, fondamentalmente. Però sapete, appunto, che significa che Cristo è la chiave? Chi è? Quale Cristo? E qui dobbiamo rispondere sempre a quella domanda di Gesù ai discepoli. Chi dice alla gente che io sia? Ci sono tante cose. Voi chi dite che io sia? E lì, appunto, è il mistero che abbiamo davanti e che dobbiamo penetrare sempre di più. Però ci sono anche delle chiavi, perché sicuramente la Bibbia è un libro, questo non lo dobbiamo dimenticare, almeno la Bibbia, questo strumento. Poi abbiamo altri strumenti per entrare in comunione con Cristo, altri mezzi più che strumenti. È il primo di tutto è l'Eucarestia. Infatti, no, uniamo le due cose, che è meglio. No. Perché poi, ecco, dopo la parola, come nella messa, dopo la parola ci mettiamo davanti all'Eucarestia e lasciamo che parli in un altro modo, perché l'Eucarestia parla senza parole, no? È più bello. Come il linguaggio dell'amore, no? Due persone che si vogliono bene, c'è la comunicazione verbale, ma è più bella e più profonda la non verbale, no? La comunicazione sessuale, no? È stupenda tra due persone che si vogliono bene. Vissuta fuori dall'amore si snatura e diventa il contrario di quello che dovrebbe essere, no? Il contrario, possesso dell'altro, uso dell'altro, è un'altra cosa, non è amore e non è sessualità, perché quella non è sessualità, è sesso. Sono due cose completamente diverse, sessualità e sesso, no? E appunto, il rapporto con Dio, no, passa anche attraverso il non verbale. Gesù ci ha voluto lasciare questo grandissimo dono, no? Ecco, e poi ci sono altri doni, perché prima di questi due, anzi insieme a questi due, no? Non dimentichiamolo, c'è la comunità e la Chiesa è il primo mezzo di incontro con Gesù. Non è né la parola nemmeno l'Eucaristia, scusate. Questi sono mezzi secondari, il primo è la Chiesa, è la comunità. Se non c'è una comunità che celebra l'Eucaristia, se non c'è una comunità che annuncia la parola e l'Eucaristia non hanno senso. Senza una comunità che celebra l'Eucaristia, l'Eucaristia è un pezzo di pane. Non si capirà mai e non si potrà viverla. Perché non è a disposizione di chiunque, è la comunità che celebra, che fa l'Eucaristia. E l'Eucaristia fa la comunità, certo, fa la Chiesa. Ma prima viene la Chiesa. E anche la parola. Una parola annunciata, si capisce nella Chiesa che l'annuncia. Perché è la Chiesa che l'ha creata, quella parola. Quella parola viene dalla prima Chiesa. Portata fuori dal suo ambiente, che è la Chiesa, questa parola può significare tantissime cose, ognuno la può interpretare come vuole, ci può dare il significato che vuole. Quindi, chiaramente, ecco, ripeto, in realtà noi vivremo questo incontro insieme di queste tre cose, anche stasera siamo questo, eh? Siamo Chiesa che prega, che ascolta la parola e adora, ritrova il Signore nell'Eucaristia. Ritorno a quello che stavo dicendo riguardo alla parola, cioè il fatto che questa parola cercheremo di penetrarla con qualche piccolo mezzo di attenzione, delle attenzioni, delle chiavi di lettura, perché come ho detto la chiave unica è Cristo, ma le chiavi per entrare in questo libro, che è un libro, fino a prova contraria, no, fatto di parole, sono tante, no? E allora, ecco, ci eserciteremo insieme, no? Nel leggere, ecco, queste possibilità e soprattutto poi, tramite un testo che sceglieremo volta per volta, trasferirle a livello personale, no? Nel cammino personale. Misurarsi con quella parola, cogliere un significato di quella parola per me. Due paroline ancora, questo come premessa per tutto, no? Su appunto i passaggi quando ci si mette davanti alla parola di Dio, no? Sono passaggi che poi sono stati come dire, codificati nella lezione divina, no? da un monaco certosino, pensate, il primo che l'ha fatto, Guigo II, si chiama un certosino, è una delle prime generazioni di certosini, no? Che appunto ha segnato le tappe della Lezio, che in qualunque tipo di approccio restano comunque quelle, non cambia molto, perché può cambiare il modo in cui mi approccio al testo, ma questi passaggi, se si vuole pregare con la parola, se si vuole fare un'altra cosa, no, si fa altro, se uno vuole studiare, se uno vuole fare un altro, è un'altra cosa, ma se uno vuole pregare con la parola, i passaggi sono questi, cioè quali? Lectio, cioè si legge, che può sembrare scontato e non lo è. La lettura è una lettura attenta, una lettura amante, è una lettura di chi cerca, di chi si mette davanti alla parola con un desiderio, come di fronte alla persona amata, no? Uno deve desiderare di ascoltarla la parola, per ascoltarla bene, e quindi leggerla con questo amore, con questa attenzione, con la dovuta attenzione, con il rispetto di quella parola, perché quella parola è una parola che anche distante nel tempo da noi, 2000 anni e più di storia, fanno sì che quella parola non sia immediatamente non ha il linguaggio che abbiamo noi oggi, non parla la nostra lingua, anche se è tradotta in italiano ed è già una traduzione, quindi come tutte le traduzioni, ma anche se tradotto in italiano, perfino la traduzione non è la lingua nostra, non è il modo di parlare nostro. Per quanto, ripeto, i traduttori facciano uno sforzo grande, no? Nel cercare di fare questo passaggio. Quindi, entrare con rispetto nella parola, sapendo che, ecco, ho da imparare anche a capire, ad ascoltarla. Quindi, devo capire, ecco, secondo passaggio, meditazione, la meditazione, che cosa dice questa parola? No? Che cosa dice a me? Quindi, che cosa dice Lezio? Poi cosa dice a me, secondo passaggio? Parla al me, al mio cuore, alla mia vita, a quello che sto vivendo in questo momento, no? Dice qualcosa questa parola? Attenzione, perché sono strettamente collegati i passaggi, cioè se leggo bene, se faccio bene il primo, il secondo verrà da sé. Cioè se io entro bene in quello che quella parola dice, beh, qualcosa poi a me la dirà. Qualcosa sento che arriva a me. Non a noi, a me. E poi l'oratio, cioè diventa vera e propria preghiera, perché allora capisco che c'è qualcuno che mi sta parlando. E allora diventa un dialogo, suscita qualcosa in me. Se parla a me, da me esce una risposta, qualcosa uscirà. Ecco l'oratio, la preghiera, vera e propria. Anche quello di prima è preghiera, naturalmente, ma lì è ascolto. Poi c'è la mia risposta. Il mettermi in dialogo alla presenza del Signore. E quindi potrà suscitare in me un perdono, potrà suscitare in me gioia, potrà suscitare in me forse una tristezza, anche nel capire certe mie deficienze, fragilità. E può suscitare intercessione, un pensiero per qualcuno. E può suscitare una lettura della mia vita, di qualcosa della mia vita, o del nostro tempo. Non so, che presento al Signore, cioè sto vivendo mettendo davanti a Lui però, tutto questo. Davanti a Lui. Lo sto consegnando a Lui. E quindi alla fine dovrebbe portare come unico risultato di tutte queste cose diverse, possibili, una grande pace. Perché mi sto mettendo nelle mani di chi è più grande di me. Ecco, questo lo vivremo, questi passaggi, questi ulteriori. Con me faremo solo il primo. Poi gli altri li fate davanti al Signore, in silenzio. Cioè, che dice a me e cosa suscita a me davanti a Dio. E poi il quarto, c'è un quarto. Però il quarto, come dire, non si può forzare. Se viene, viene. È la contemplazione. È la contemplazione. La contemplazione. Cioè, che significa? Silenzio. Silenzio. Dopo aver gioito, dopo aver vissuto qualche cosa, il perdono, mi dico, non lo so che cosa è. Poi c'è il silenzio. Cioè, semplicemente, appunto, la pace, la gioia di stare con il Signore. Punto. E quello sono attimi, in genere, è difficile che si mantenga a lungo questo silenzio, perché la nostra mente è affollata sempre di pensieri, di cose che vanno, vengono, quindi sono tendenzialmente sono solo attimi che riusciamo a fare di contemplazione, no? A volte potrebbe prolungarsi un pochino di più, non lo so, ecco, dipende dalle persone, dipende dal dono di Dio, è un dono, non si può pretendere, non si può forzare, se viene, viene. E se c'è, è il dono più bello, perché è come, ecco, sempre facendo il paragone con due persone che si amano, no? E quando ci si guarda negli occhi, ci si abbraccia, basta. E la gioia è stare semplicemente uno accanto all'altro. Niente da dirsi, niente da fare, niente da performare. No? La parola che oggi si usa, no? No, semplicemente stare alla presenza dell'altro, punto. Essere felice di questo, che è una cosa che stiamo un pochino perdendo, no? Anche nei rapporti personali, purtroppo, non solo nel rapporto con Dio, no? D'altra parte i due sono molto collegati, sapete. Il rapporto con Dio è molto collegato al rapporto che viviamo con gli altri e viceversa. Allora, affidiamoci al Signore e vivremo sempre questi quattro passaggi. Ripeto, il primo con me, gli altri tre da voi, con Lui, alla Sua presenza. Il secondo, la meditazione, ancora attraverso la parola, gli altri due, l'orazio e la contemplatio, dal cuore vostro a Dio. Quindi lì siete voi con Lui. E stasera ci fermiamo come testo da cui prendiamo spunto per un'attenzione, diciamo, alla lettura del testo, no? Su Zaccheo, il Vangelo di due domeniche fa. Così lo abbiamo anche presente, no? Lo avete già sentito qualche omelia, qualche cosa, qualche pensiero, avete letto qualcosa, bene. Quindi è più facilitato il compito, penso, no? E voglio partire da questo testo perché è un testo anche veramente significativo, ecco, di questo fare entrare Gesù nella propria vita, no? E vorrei incominciare da qui, perché in fondo, appunto, se è Lui la chiave che apre, no, tutte le porte della nostra esistenza, le porte più profonde, no, del significato della nostra esistenza, non quello che ci spiana il cammino davanti, nel senso che fa andare tutto con bene come vogliamo noi, no, non è questo Gesù. Ecco, se Gesù deve entrare, beh, facciamolo entrare. E allora partiamo da questo testo che ci aiuterà in questo passaggio e attraverso quale chiave. Ecco, in questi primi incontri useremmo una chiave abbastanza semplice, tutto sommato, quella delle parole. Cioè, delle parole, certo, sono parole tutte quante, no? Ma le parole chiavi. Cioè, leggendo un testo, penso che non ci voglia una grande preparazione, no? Né esegetica né letteraria, no? Non bisogna essere né letterati né esegeti, per avere un po' di attenzione, se leggiamo bene un testo, e individuare quali sono le parole che l'autore sta sottolineando, come all'evidenziatore, no? Quando voi leggete un testo, no? Un testo che vi piace, oppure un testo su cui vi è stato dato proprio come esercizio di segnare le cose che vi colpiscono di più, no? Che usate un evidenziatore, no? Ci sono alcuni che lo usano anche quando leggono un libro, no? Proprio come loro metodo, no? Di evidenziare alcune frasi, alcune parti, no? Perché poi gli piace ritornarci. E infatti, evidenziare alcune parole ci serve per ritornarci e capirle meglio, perché quelle parole, appunto, sono finestre, delle finestrelle. Se esegesi significa aprire un testo, ecco, le parole chiavi servono, sono delle finestrelle sul testo, no? Andiamola ad aprire ed entriamoci e colleghiamole, appunto, ad altre. Questo può essere utile, cioè in che senso? Quando abbiamo trovato una parola chiave, no? Che il testo evidenzia attraverso la narrazione, attraverso, è una narrazione quella che andremo a leggere, un racconto, no? E nel racconto, e magari nelle parole che vengono utilizzate, soprattutto nei dialoghi, no? Ci potrebbe essere, ecco, qualche parola ripetuta più volte, oppure un gesto che è espresso attraverso una parola, naturalmente, no? Un'azione. E allora, attenzione, oppure potrebbe essere un tempo, un avverbio che riguarda quello che sta accadendo, no? E quindi sottolinea, per esempio, il tempo o un modo, una modalità. Beh, sono tutte possibili finestrelle sul testo, sul mistero che quel testo mi sta invitando a cogliere. E allora è bello, no? Entrarci in queste finestrelle, una, ne scelgo una, se ne possono scegliere tante, no? Perché in genere sono più di una le parole che l'autore evidenzia, che usa per toccare alcuni tasti importanti, no? Del rapporto con se stessi, con Dio, con gli altri, perché poi di questo si tratta, fondamentalmente, è la vita. La parola di Dio è vitale, la parola di Dio non parla di teorie astratte, di ideologie, no, non troverete mai nella Bibbia questo, mai, mai. La Bibbia non è ideologica, è vitale. È una teologia vissuta quella della Bibbia, non astratta, non troverete mai nessun trattato di teologia nella Bibbia. Nessun trattato di teologia nella Bibbia. C'è. Perfino il grande Paolo, quando scrive la lettera ai Romani, che è uno, diciamo, dei vertici, o il libro di Isaia, immaginate, l'Antico Testamento, non sono trattati di teologia. Il linguaggio è molto, anche se difficile in certi passaggi lì in quei testi, ma è molto vitale, legato alla vita delle persone a cui sta scrivendo Paolo, e alla sua soprattutto. E alla sua. Quindi anche alla nostra, se è legata alla loro vita, perché a noi no? Gli uomini siamo sempre gli stessi. cambiano le situazioni, la cultura, no? Le situazioni esteriori, oggi siamo tecnologizzati come non mai, abbiamo tante possibilità come non mai, ma l'uomo è sempre lo stesso. I suoi, come dire, connotati interiori, no? Sono quelli, e anche esteriori, no? Sono più o meno quelli, no? E i livelli della persona sono quelli, non cambiano. Ripeto, possono cambiare la cultura, le situazioni, le vicissitudini, il modo di esprimere, no? Le proprie emozioni, i propri pensieri, ma l'uomo è quello. E allora questa parola ci porta appunto nella vita. Però in una vita che è visitata da Dio, per questo per noi è importante. È vita in relazione con Dio, no? Di persone che hanno vissuto una relazione straordinaria con Dio, anzi no, non straordinaria, ordinaria. Straordinaria nella sua portata, perché Dio è intervenuto, noi crediamo questo, che Dio è intervenuto nella storia in alcuni momenti in modo forte, e in un momento soprattutto, e in una persona soprattutto, no? In Gesù Cristo, in modo assolutamente unico e irripetibile, o meglio, irripetibile nella forma, cioè che Gesù è vissuto in quel tempo, in quel momento, no? Ma ripetibile nella sostanza, perché Gesù non è morto, Gesù è risorto, è morto, è risorto, e quindi quell'incontro con Lui si può fare, si può vivere, si può vivere, ed è quello che vivremo. Entriamo in questo testo, leggiamolo. Luca, capitolo 19, versetto 1 e seguente. Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Allora, provate a ripercorrere, mi raccomando, portate la Bibbia sempre, no? Perché è importantissimo che abbiate il testo davanti. Vabbè, poi, oggi ci sono anche sui cellulari, quindi avete le facilitazioni. Ripercorriamo un momento in silenzio, ognuno di voi rilegga questo testo. E appunto, incominciate a fare questa attenzione alle parole, provate a vedere, secondo voi, quali possono essere parole chiave di questo testo, parole importanti, parole pesanti, cioè che portano con sé un significato forte, anche simbolicamente, attenzione, perché le parole, tante volte, le parole più importanti sono quelle che portano dentro un significato simbolico. Sapete, le parole sono un segno, cioè rimandano a qualcosa d'altro. Le parole sono una convenzione, infatti da una lingua all'altra cambiano, no? Mentre l'oggetto che significano è più profondo. E anche tra le varie lingue a volte è lo stesso, pur cambiando le parole. E allora attenzione, perché appunto provate a vedere quali sono le parole più pregnanti di questo testo, cioè quelle che rimandano a qualcosa di importante che sta avvenendo, ecco, nella chiave delle relazioni, perché ripeto, ci muoviamo sempre su questo registro. Il registro principale della parola di Dio sono le relazioni con me stesso, con Dio, con gli altri. Si scappa, queste sono. Si tratta di capire come la parola di Dio ce le modula, come ci fa entrare in queste relazioni. Ecco, provate rileggendo a capire, secondo voi, quali parole possono essere parole chiavi, parole importanti. Non sono tutte uguali. Tenete presente che siamo in questo facilitati per certi versi, perché i Vangeli, vi rendete conto, sono dei racconti molto semplici, non sono romanzi di 1500 pagine, dove le parole, no, si moltiplicano, girano, rigirano, no? No, i Vangeli sono molto essenziali nel raccontare. Possono a volte sembrare, perfino un po' poverelli, insomma, no? La cosa è voluta, perché, attenzione, voi dimenticate che quando stanno scrivendo Marco, Luca, Matteo, il 90% della gente non sapeva leggere e scrivere. Anche di più, non lo dimentichiamo. Quindi chi scrive sa che sta scrivendo a una comunità che dovrà ascoltare, perché molti di loro non sapevano leggere, e quindi non si sprecano in parole difficili o in giri di parole che la maggior parte non avrebbero potuto seguire. il Vangelo è per tutti, non per qualcuno, non per un'elite di sapienti, che poi sono quelli che ci capiscono di meno. Dice Gesù, non lo dico io, è vero. No, perché se uno è già pieno di suo, no? Fa fatica a capire Gesù. Legge già da un suo punto di vista molto preciso, per lui preciso, ma assolutamente soggettivo. E siccome oggi viviamo, tra l'altro, nella cultura della soggettività, no? dell'individuo, no? Individualismo, allora ognuno di noi è il metro di misura delle cose, è la verità, no? Il metro di misura è la verità delle cose, no? Vabbè, ritorniamo ai Vangeli. I Vangeli, appunto, gli evangelisti parlavano a persone semplici, perché dovevano raggiungere tutti. Luca, pensate, proprio Luca, no? Se voi andate a leggere il prologo di Luca, Luca ha avuto un momento di immodestia, perché ha scritto il prologo in greco classico. I primi 4 versetti di Luca sono scritti in greco classico, cioè un greco ricercato, difficile, perché Luca era un letterato. Tra tutti gli scrittori del Nuovo Testamento, almeno, Luca e Paolo anche, per certi versi, avrebbero potuto scrivere splendidamente. E Luca, ripeto, pecca un po' di immodestia, perché lo fa per 4 versetti nell'introduzione al Vangelo, e poi dopo, quando incomincia a raccontare, cambia il linguaggio e parla il greco del Nuovo Testamento è il greco della cosiddetta koinè, cioè la lingua comune, la lingua parlata. Non è proprio volgare, no? Popolare, ma non è un greco letterario, è il greco parlato, perché tutti potevano e dovevano capire. Allora, andiamo a queste paroline. Allora, vedete, Gesù entra in Gerico, stava attraversando la città, qualcosa di straordinario, no, è il viaggio che Gesù sta facendo, no? Quando ecco un uomo di nome Zaccheo, ci dà pure il nome di questa persona, cioè vedete, sono tutte cose che ci stanno introducendo, no? Nell'episodio, nell'accaduto, nel fatto. E dice che era capo dei pubblicani e ricco, cioè delle informazioni. Finora stiamo solo ascoltando informazioni che sono importanti, ci caratterizzano un quadro di Gesù che sta passando da Gerico, cioè sulla via verso Gerusalemme, e sappiamo quello che Gesù a Gerusalemme vivrà. E Zaccheo ci sta dicendo qualcosa di quest'uomo, capo dei pubblicani e ricco. Capo dei pubblicani, pensate, i pubblicani erano ricchi, perché erano gli esattori delle tasse, per conto dei romani, ma invisi al popolo, odiati, perché appunto come esattori non è che insomma fossero sempre, no, persone così tranquille, anzi tutt'altro, cioè a quel tempo ne approfittavano, diventava un posto di potere e gestito malamente, cioè per arricchirsi, perché chiedevano più del dovuto, era normale. E la gente non poteva fare nulla, perché i romani lo sapevano, eppure che uno andava a denunciarli, anzi, avrebbero avuto delle ritorsioni pesantissime. Quindi pensate un po', uno strozzinaggio legale, sotto la copertura di Roma. Pensate alla gente come li amava. Questo era il capo dei pubblicani. Vabbè. Comunque, questo è il quadro. Cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti per riuscire a vederlo, salì su un sicomoro perché doveva passare di là. Vedete, No, c'è già una parola che sta ritornando. E quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo. Qual è la parola che sta ritornando più volte? Attenzione, perché le parole chiave ritornano in genere, sono ripetute più di una volta, non una volta sola. Vedere. Tutte le parole che hanno a che fare con il vedere. Lo sguardo, alzare lo sguardo, no? No, cercava di vedere, corse avanti per riuscire a vederlo. Il vedere. È una di queste parole. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. È vero, era un peccatore, no? Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiede ai poveri, se ho rubato qualcuno restituisco quattro volte tanto. Attenzione alle parole che si stanno ripetendo nel frattempo. Gesù gli rispose: oggi per questa casa è venuta la salvezza. Allora, qual è una parola che è ritornata tante volte? Casa. Casa. Zaccheo, scendi subito, poi oggi devo fermarmi a casa tua. È entrato in casa di un peccatore. E di nuovo, oggi per questa casa è venuta la salvezza. Casa, casa, casa. E Gesù vuole entrare in quella casa, che è la casa di un peccatore. Ebbè, è una casa. Cambia qualcosa? Per Gesù no. Anzi. Ed è un'altra parolina. Poi, un'altra che si è ripetuta.
Salvezza.
Salvezza. E poi è venuta a cercare e salvare ciò che era perduto. Anzi, è la parola finale, quasi ecco, lì Gesù ci dà un'impeccata quasi di una chiave appunto di lettura di tutto l'episodio. Salvezza. Gesù vuole salvare Zaccheo. E ci riesce. Ci riesce benissimo. Quello che non avevano fatto nessun altro. Chissà perché. Appunto, sarebbe una delle parole che si potrebbe approfondire. Ma io vorrei fermarmi su un'altra che ancora non avete detto.
Cercare.
Cercare, sì, c'è. Però cercava di vederlo. Potrebbe essere un'altra parolina pure interessante. Cercare. Uno cercava una cosa e un altro cercava un'altra. Si sono trovate due ricerche. È bello, guardate quante cose possono nascere. Anche questa parola sembra così. Invece pensate quanto sia importante cercare. Anche se sono due ricerche diverse. Perché uno cercava una cosa e Gesù ne cercava un'altra. E però tra cercatori ci si trova. E chi non cerca, se fosse stato indifferente Zaccheo, nemmeno sarebbe andato. Ma io vorrei fermarmi su un'altra. No, scendi, ci può stare, ma oggi. Attenzione, è una parola importante, è ripetuta due volte. Zaccheo è anche in un modo proprio evidente, è quasi evidenziata, no? Perché poteva anche non starci, tra l'altro, no? Zaccheo, scendi subito perché devo fermarmi a casa tua. C'era bisogno di mettere oggi nella frase. Non c'era nemmeno bisogno. Scendi subito che mi devo fermare a casa tua. Invece perché mettere quell'oggi? E poi ripetuto. Non solo è usata lì, ma poi alla fine. Gesù gli rispose, alla fine, l'ultima parola di Gesù: oggi, per questa casa è venuta la salvezza, oggi. Allora capite che non è una parolina che è messa lì qualunque, no? alla qualunque, ma ha un grande significato. Ha un grande significato quella parolina. E io vi vorrei far riflettere stasera su questa. Potremmo riflettere su tutte quelle che abbiamo notato, perché ognuna è una finestrella su un mistero bellissimo di questo rapporto tra Gesù e Zaccheo. Perché è un incontro personale, per questo l'ho voluta leggere stasera. Lasciamo stare tutti quelli che stanno intorno, quello che dicono, non importa. È importante questo incontro tra Zaccheo e Gesù. Ecco, noi siamo qui, come nella messa anche la domenica, noi siamo tutti un'assemblea riunita, ma attenzione, perché siamo lì ognuno per incontrare personalmente Gesù. E se non è quello, abbiamo sbagliato tutto. Perché sì, perché noi siamo lì per incontrare Lui, non per stare un po' insieme, passare un po' di tempo insieme tra noi, no? La Chiesa ha altri momenti per vivere poi la goliardia, la formazione, la catechesi, ci sono tanti altri momenti. Ma questi momenti, quando preghiamo, come stiamo facendo in questo momento, è per incontrare Lui. Come Zaccheo quel giorno. Un incontro personale. Oggi. Vi vorrei far riflettere su quest'oggi, no? È una parola molto cara a Luca. Sarebbe bello, quando abbiamo individuato una parola, andare a vedere se ricorre nel resto del Vangelo. Vedete, da cosa nasce cosa? Uno potrebbe approfondire molto, no? È così che si dovrebbe fare. Vedere. Andiamo a vedere se da qualche altra parte, no? Come è usata da Luca. È importante, no? Oggi è una parolina che per Luca ha una grande importanza. Vi ricordate dove c'è? È all'inizio del Vangelo. All'inizio del Vangelo. Capitolo 2. Ma l'angelo disse loro, ai pastori, ricordate, no, il contesto, non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Oggi. Vedete, è l'oggi, appunto, è l'oggi della salvezza. Tenete presente che, notate che ci sono altre parole che sono ritornate anche nel nostro testo, gioia, salvezza, no? Oggi. È l'oggi di una storia. È la storia. Perché, vedete, le relazioni fanno storia. E la storia è legata al tempo. Oggi. Il Papa dice nel documento Evangelii Gaudium una cosa bellissima, uno dei principi interpretativi della pastorale e della vita della Chiesa e della vita in generale, no? Dice una cosa bellissima: il tempo, la realtà, quella la devo dire pure, no? La realtà è superiore all'idea. Sono collegate tra l'altro le due, no? La realtà è superiore all'idea. Perché noi abbiamo le idee, la realtà è un'altra cosa. Quello che dobbiamo vivere è la realtà, non le idee. Le idee, se servono, servono a vivere la realtà. Se non fanno vivere la realtà, o ci deprimano o ci esaltano. I due risultati non sono buoni in nessun caso, no? La realtà è superiore all'idea. E poi dice: il tempo è superiore allo spazio. Il tempo è superiore allo spazio. Perché? Perché il tempo è superiore allo spazio, no? Perché lo spazio, sapete cosa dice? Possesso, limite. Il tempo è apertura. Il tempo è apertura. Uno che vive il suo tempo è il santo. Il santo, la persona santa, chi è? È uno che vive il suo tempo, è la sua realtà. Non lo spazio. Lo spazio parla di occupazione. È inutile. Quando parliamo di spazio, questo è mio e questo è tuo. Invece il tempo no. Il tempo dice condivisione. Fateci caso. Fateci caso. Quando si fa questione di spazio, c'è divisione. E lo spazio può avere un senso solo nel tempo. Oggi, in questa casa. C'è anche lo spazio, la casa, ma la casa non è uno spazio. Indica un'altra cosa, indica relazione nella Bibbia. Quasi mai casa è usato per indicare semplicemente l'edificio. Quando si parla di casa, si parla di relazione. Perché, ripeto, se parliamo di spazio, automaticamente entriamo nell'ottica di confini. E beh, giustamente, qualcuno, sappiamo che Salvini ha detto pure, no? I sacri confini, non esistono sacri confini, permettetemi, forse per lui, ma sacri confini non esistono. Quando si parla in questi termini, quei confini diventano poi motivi di guerra, normalmente, quando se ne parla in questi termini. Se si parla di casa è un'altra cosa, ma la casa accoglie. C'era un'altra parola collegata a casa, no? Lo accolse, pieno di gioia. Vabbè, lasciamo stare, ritorniamo sul tempo, no? Ritorniamo sul tempo, che è importante, è più importante, perché vedete, poi il luogo sarebbe stato indifferente, ma quell'oggi è decisivo. L'oggi di Zaccheo con Gesù è decisivo per la sua vita, come è decisivo per noi. Carissime, io vi invito stasera a riflettere un po' su questo. La parola ci invita a questo, no? C'è stato un oggi, oggi per voi è nato, no? E lo ritroviamo ancora anche alla fine del Vangelo, quell'oggi. Sempre ripetuto in una chiave di salvezza, dove stavolta è il risorto. Oggi. Oggi. E quell'oggi, ecco, è per noi. È per noi. È il nostro incontro decisivo con Gesù. Capire che Lui vuole che ci sia quell'oggi, cioè quella contemporaneità con Lui, quel stare con con lui. Adesso, ora, scendi subito, subito. Perché oggi devo stare con te. Non domani, non ieri, oggi. È l'oggi della salvezza, che vedete può essere ogni giorno, è ogni giorno, non può essere, è ogni giorno. Perché vedete, la bellezza dell'oggi è che ogni giorno è l'oggi. Oggi, che facciamo oggi? Appunto, che facciamo oggi? No? Quante volte lo diciamo? E con Gesù? C'è l'oggi? C'è l'oggi o no? O Gesù è ieri, domani, chissà, forse. Non si vive né di ieri né di domani nella vita. Si vive di oggi, ma anzi, si vive l'oggi. Ma attenzione, è delicato questo perché non è, come capite, per Luca non è l'oggi come è appunto oggi, molte volte vissuto, no? Di quel tempo in cui ci vogliamo affastellare, far star dentro mille cose, no? Cioè le nostre giornate, lo sappiamo, tutti qua, sono diventate dei contenitori pieni, no? Zeppi. Un po' come la mia scrivania dove c'è di tutto che poi non trovo più nulla, no? Faccio fatica, no? Le nostre giornate sono diventate un po' questo. Un oggi pulito, difficile, no? Eppure quell'oggi è quello su cui ci stiamo giocando tutta la vita, perché ogni giorno ci giochiamo tutta la vita. Oggi, non ieri. E invece noi tante volte viviamo l'oggi e carichi di ieri, le cose successe, no? Anche nelle relazioni, pensate quanto pesano tante volte le cose di ieri, le cose avvenute nel passato, prossimo, remoto, no? Non si sa, ma quanto le facciamo pesare? È entrato in casa di un peccatore, certo, è quello Zaccheo, fino a quel momento, fino a quell'oggi. Quell'oggi gli ha mandato all'aria tutto a quelle persone che parlavano. Vabbè. E non si vive domani, e invece noi viviamo continuamente per domani. Che strano, no? Cioè ci portiamo appresso ieri e viviamo solo per il domani, dimenticando oggi, l'oggi di quell'incontro, di quella relazione, di quel vissuto, no? Che è la nostra vita, con Lui prima di tutto, con Dio e anche tra noi e con noi stessi. Abbiamo diritto anche a stare un po' con noi stessi, non dimentichiamolo. Ogni giorno, no? Allora, riflettiamo un momento e preghiamo davanti al Signore sulla qualità del nostro oggi. Appunto, non un oggi da consumare, da bruciare, da riempire di cose. Questo è quello che viviamo oggi, molte volte. Ma è l'oggi, è il tempo che il Signore ci ha dato. Per cui è nato, per cui Lui si è fatto oggi. Oggi è nato per voi, oggi. Pensiamoci. Gesù dà spessore al tempo quando ci visita. Se sta con noi è per dare spessore al nostro tempo, all'oggi di ogni giorno della nostra vita. E anche nel Padre nostro, lo ripetiamo. dacci oggi il nostro pane quotidiano, che non è solo il pane da mangiare, è anche questo. Adesso esporremo il Santissimo davanti al Signore, un quarto d'ora di silenzio, dove ognuno può vivere un momento di risonanza di questa parolina che abbiamo evidenziato oggi. Oggi il Signore ci visita, oggi entra nel nostro cuore, nella nostra casa.